Eccoci in diretta con Diego, fratello di Claudio, detenuto che si trovava appunto nel carcere di Modena durante la rivolta dello scorso marzo e che dopo quegli eventi era stato trasferito ad Ascoli, ora è stato appunto riportato a Modena dopo aver scelto insieme ad altri quattro compagni di detenzione di raccontare la propria versione su quanto accaduto dopo le rivolte, in particolare facendo luce sulla morte di Sassà Piscitelli. Ma su questi fatti torneremo insieme appunto a Diego, ma iniziamo intanto con il darti il benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Sì, ciao a tutti e a tutti, io vi ringrazio tantissimo per lo spazio che stai dando a me, ma soprattutto alla voce dei detenuti che hanno vissuto fino ad oggi soprusi da parte delle forze dell'ordine sia a Modena che ad Ascoli Piceno.
Appunto, abbiamo in precedenza letto anche alcuni estratti dall'esposto che hanno compilato questi prigionieri. E, come intanto, ma partiamo un po' dall'inizio di questa vicenda, dalla rivolta che c'è stata l'8 marzo a Modena. Come hai vissuto tu intanto il primo lockdown carcerario, il fatto di non poter più avere contatti con tuo fratello? E poi ovviamente le conseguenti rivolte, sapendo che appunto tuo fratello era in carcere a Modena mentre stava scoppiando quella grande rivolta.
Francesco, scusami se ti do del tu, però ne approfitto pure per raccontare un po' com'è stata quella giornata. Vabbè, i primi momenti della rivolta di Modena, almeno per me come familiare, sono stati molto 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 duri, anche perché erano momenti in cui noi familiari non sapevamo nulla. Tutto quello che sapevamo erano notizie che ci arrivavano dal mondo dei mass media, dell'informazione, quindi potevi leggere qualcosa sui giornali, potevi sentire qualcosa sul giornale, però era sempre troppo poco. Cioè, quello che si sentiva dall'esterno era solo una rivolta in cui i detenuti stavano facendo man bassa delle carceri e sono capitate queste 10 morti. Quello che poi in verità è successo è che i detenuti sono stati prima pestati, poi dopo hanno subito soprusi da parte delle forze dell'ordine, poi dopo sono stati spersonalizzati tramite la requisizione delle scarpe. Questo secondo me è un fatto molto grave, perché il fatto che tu tolga le scarpe a un detenuto per costringerlo a camminare a piedi scaldi e lo costringe a stare senza scarpe per 2 settimane è una cosa gravissima, tant'è che loro poi dopo sono stati trasferiti ad Ascoli e anche lì sono rimasti senza vestiti, senza scarpe per 2 settimane. Questo veramente per dirla in brevissimo, perché poi nell'esposto, che io spero che girerà anche nei giorni successivi e che cominceremo a far girare, si può leggere nello specifico quello che è successo, di come Piscitelli è morto all'interno della cella del carcere di Ascoli Piceno, di come altri detenuti sono morti sotto le botte delle guardie, di come loro hanno avuto pestaggi in vero stile Diaz. Cioè, è una situazione che mi ha lasciato totalmente a bocca aperta. Prima sgomento, dopo bocca aperta, e adesso ti dico la verità, tanta rabbia,
ma anche appunto la vicinanza a tuo fratello, che ha avuto il coraggio insieme ad altri quattro detenuti di rompere il silenzio, rompere la versione ufficiale, perché è anche agghiacciante sapere da un lato, accedere da un lato ai racconti, alle testimonianze di tuo fratello, e dall'altro leggere sui giornali una versione completamente falsificata, completamente appiattita sulle overdose di farmaci e via dicendo, insomma.
Certo, ma qui andiamo a spostare proprio il problema dell'industria carceraria italiana, che è un'industria carceraria che deve difendersi a spada tratta contro tutti gli attacchi che arrivano dall'esterno, perché un'industria carceraria di questo tipo, per come è strutturata in Italia, non potrà mai ammettere che chi gestisce le proprie strutture fa determinati tipi di soprusi, chi gestisce le proprie strutture tratta e detenute in un certo modo. Loro puntano solo comunque ad avere un ritorno economico, e quello che è della spesa che si fa all'interno dello spaccio, continuano a mantenere la loro struttura, ma loro non hanno proprio interesse a portare fuori la verità. Cioè, il problema è questo: per portare fuori la verità è servito solo che mio fratello, nello specifico, ma anche gli altri quattro detenuti che sono firmatari del protocollo, hanno avuto veramente il coraggio di portare fuori questa storia. Cioè, non solo per Piscitelli, ma anche per gli altri 9 morti, perché morti per overdose di metadone, io personalmente ne ho sentiti pochissimi tutta la mia vita. ci credo che sia molto difficile morire di metadone.
Sì, ma poi
ci devi impegnare per farlo. Ma tu che sei un tossico non ti vai a prendere il metadone, ma vai a cercare altro perché cerchi lo sballo.
No, ma poi tra l'altro è anche evidente nel momento in cui, come tra l'altro descrivono anche in questo esposto, cioè una morte per overdose e anche quella specifica di Piscitelli non si è verificata nell'arco di 10 minuti dall'assunzione, ma al massimo nell'arco di un giorno o di molte ore. La mancanza di intervento è un'omissione assolutamente consapevole, volevano lasciarli morire.
Mettiamo un altro elemento al valore di questa discussione, pure per chi ci ascolta. Un altro elemento di omissione, secondo me importante, di cui potremmo parlare, è del momento in cui i detenuti sono stati spostati da Modena al carcere di Ascoli Piceno e una volta arrivati lì non hanno avuto alcuna visita medica. Cioè la visita medica che loro hanno ricevuto è stata una visita medica blanda in cui il dottore non gli ha neanche fatto alzare la maglia per controllare se avesse avuto percosse, se stavano bene. Gli ha chiesto solo se prendevano o non prendevano dei farmaci per compilare la loro scheda personale. Cioè questa qua secondo me è un'altra omissione ancora più grave. Un medico che fa un giuramento, per il giuramento di Ippocrate, che giura di proteggere e di salvare la vita delle altre persone, non fa alzare neanche la maglia a un detenuto quando sa benissimo che quel detenuto è stato picchiato almeno 4-5 volte nel giorno precedente.
Sì, abbiamo visto più volte in questi anni quanto la componente sanitaria delle carceri sia completamente sottoposta alla componente muscolare. In tantissime occasioni si sono dimostrati completamente succubi, incapaci di minimamente rispondere alla loro professione.
Certo.
E ovviamente in questo caso il peso delle loro azioni è ancora più grave.
Sì, ma poi il peso delle loro azioni ricade sia sul detenuto e sia sulle famiglie e sia su chi sta intorno al detenuto. Perché poi azioni di questo tipo portano anche ad avere una rabbia a volte spropositata. Io questa cosa qui la voglio dire e la voglio sottolineare, perché la rabbia è giusta, ma bisogna anche saperla incanalare verso una protesta o verso comunque un qualcosa che possa essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo. Quale magari io così, per dirla velocemente, si potrebbe pensare all'abolizione del gas ostativo, si potrebbe pensare all'abolizione dei regimi di isolamento prolungati, si potrebbe pensare a un modo per fronteggiare il sovraffollamento. E invece io queste cose qui, anche da parte delle istituzioni, da parte dei garanti, alcune volte non le vedo. Anche il garante, io voglio fare anche un passaggio velocissimo, Francesco, se me lo permetti, sul garante di Ancona.
Certo.
Perché il garante, nel momento in cui i detenuti, io mi parlo del caso dei detenuti che sono stati spostati da Modena ad Ascoli Piceno, perché è il caso che mi è più vicino, non conosco le altre storie degli altri spostamenti, però in questo caso qui, ok, il celerino, la guardia fa un sopruso, ok, il medico non controlla, ok, il garante non fa il garante, e lì è il problema ancora più grave del medico e del celerino, che sono succubi di quel sistema, perché il garante dovrebbe garantire la salvaguardia del detenuto, dovrebbe garantire l'umanità all'interno delle strutture carcerarie, e invece in questo caso qui è venuto a mancare proprio questo punto, che secondo me è il più importante, perché quando viene a mancare il garante in una situazione del genere, il detenuto e le famiglie si sentono totalmente sole e non calcolate.
Sì, abbiamo visto come in alcune occasioni i garanti e le garanti dei detenuti, nonostante un'attesa sicuramente eccessiva, abbiano poi veicolato le denunce dei prigionieri. In questo caso osserviamo invece come si sia assolutamente appiattito alla narrazione, alle veline sostanzialmente della direzione del carcere, perché arrivare a sostenere che Piscitelli sia morto in ospedale vuol dire che l'hai letto sul giornale e non sei andato minimamente a fare il minimo di inchiesta che verrebbe richiesta dalla tua figura all'interno della struttura. Ma appunto...
No, anche perché io da esterno posso testimoniare che il garante non è mai andato a trovare detenuti all'interno delle loro celle nel mese successivo al trasferimento da Modena ad Ascoli Piceno. Diciamo, questa è la testimonanza diretta che mi arriva all'interno del carcere.
Certo, senti, ma a proposito di testimonianze dirette, come sta tuo fratello, come sta vivendo questa situazione? Tra l'altro, se è possibile, fargli arrivare la nostra vicinanza, la nostra solidarietà e un fortissimo abbraccio, perché sono stati veramente dei grandi, sono stati veramente coraggiosi ed eroici a a compilare queste esposte.
Io proverò a far arrivare la vicinanza di tutti, perché poi veramente in questi ultimi giorni la rete che si è creata intorno ai primi cinque firmatari di questo protocollo è veramente enorme. Loro ormai è qualche giorno che sono a Modena, sono stati ritrasferiti a Modena, questo fatto gravissimo, perché poi il carcere da dove nasce tutto, il primo carcere dove l'hanno cominciato a pestare. Io ho sentito mio fratello ieri e devo dire che l'ho sentito relativamente bene. Mi rassicurava e mi diceva che comunque non hanno ricevuto percosse, secondo me questa è anche una cosa normale, perché poi percuotere un detenuto in questo momento che ha questo stato di attenzione è un po' un'arma a doppio taglio, però gli hanno messo in isolamento a cella liscia e li terranno lì per 15 giorni circa.
Ecco, ma formalmente, come è stato giustificato questo trasferimento?
Ecco, io stavo arrivando a questo, perché formalmente questo provvedimento è stato, dici lo spostamento
sì,
o l'isolamento?
Entrambi, nel senso che, okay, come dire, noi tutti...
Lo spostamento. Allora, lo spostamento noi abbiamo immaginato, perché poi formalmente ancora non abbiamo ben capito perché c'è stato questo spostamento. Quello che abbiamo potuto immaginare è perché il carcere di Modena vuole ascoltare i detenuti sui fatti successi durante la rivolta. Perché loro nel protocollo mettono anche il fatto che nessuno delle strutture carcerarie ha voluto ascoltare poi il diretto interessato, che è il detenuto. Quindi secondo noi li hanno richiamati a casa per interrogarli. Il problema è che loro prima di partire, tre giorni prima, avevano fatto il tampone, erano risultati tutti negativi, ed oggi, una volta trasferiti a Modena, sono costretti a fare 15 giorni di isolamento in cella liscia con le motivazioni del Covid. Ma come? Io ho fatto il tampone tre giorni fa, tu mi metti in una stanzino per il Covid? No, a me non sembra né giusto né normale. Lo stai facendo per intimorirmi, lo stai facendo perché ho avuto il coraggio di denunciare te, ho avuto il coraggio di denunciare la casa circondaria di Ascoli, ho avuto il coraggio di denunciare il garante, ho avuto il coraggio di denunciare tantissime altre persone che hanno fatto omissioni in questa situazione qua.
Certo, se
loro
non...
quello che stanno...
Scusami,
dimmi,
vai.
Dimmi, Francesco. No, tranquillo. Dimmi.
No, è Larry, l'altro compagno di trasmissione.
No, volevo dire giustamente che, come dicevi tu, anche se non possono fargli violenza fisica in questo momento, perché attenzionati comunque, quello che fanno è una violenza psicologica per fare delle pressioni.
Si cerca di buttare a terra, certo, ancora di più il detenuto. Cioè si cerca di togliere le personalità ancora di più a quella persona, di spersonalizzarlo, di renderlo inutile a loro modo, cioè di farlo sentire inutile, di farlo sentire in gabbia, ancora più in gabbia di quello che è per altri 15 giorni, di non fargli sentire la vicinanza di nessun altro. Però io sono convinto che in questo momento storico, in questa fase qua, loro la forza ce l'hanno, perché ne hanno vissute così tante. Chi ormai si sente detenuto punta anche al benessere, non solo al suo benessere all'interno della struttura carceraria, ma al benessere di tutti. Quello è il problema. Dopo 10 anni di detenzione, tu ti rendi conto di tanti problemi che hai vissuto. E secondo me quella è proprio la forza che loro hanno dentro, sia quella scaturita dalla morte di Piscitelli, che è stato proprio l'elemento scatenante di tutto, sia quello che loro hanno potuto vivere negli ultimi, cioè, chi più chi meno, nei suoi anni di detenzione. Basta violenze psicologiche, basta violenze fisiche, cioè qua vogliamo puntare ad avere un reinserimento vero all'interno della società, vogliamo puntare a fare un lavoro con i detenuti, per il detenuto, per la società intera, se no qua ci giriamo intorno al problema.
Certo, ritornando un po' appunto sulla la lettura che hai dato tu a questo trasferimento, che mi sembra sicuramente plausibile, resta il fatto che loro l'esposto, se non ci sbagliamo, l'hanno fatto verso la procura di Ancona, certo. E quindi sono stati però trasferiti a Modena per essere sentiti probabilmente dalla direzione. Questo sì. Vuol dire che è una fase per cui, per confermare la loro versione dei fatti, la procura ne vuole una prima lettura da parte della direzione del carcere di Modena, quindi saranno sentiti, certo, dalla direzione del carcere di Modena e non da un magistrato della procura di Ancona. Questo è un segnale comunque di diminuzione, come sempre, della capacità, della potenza, della credibilità della versione dei detenuti, che deve sempre essere prima vagliata dalla direzione e poi da un magistrato.
Oltretutto, in un momento in cui per i processi si utilizza la videoconferenza, non si fanno assolutamente mai spostare i detenuti e vengono trasferiti nel carcere verso cui stanno facendo un esposto e ascoltati da chi non dovrebbe ascoltarli in questo momento.
Esatto, è un cortocircuito, io lo riesco a descrivere solo in questo modo. A me, io quando penso a questa storia mi cadono le braccia, soprattutto per il cortocircuito che si è andato a creare intorno.
Comunque lanciamo anche da questi microfoni l'appello per chi volesse di scrivere a questi prigionieri. Pubblicheremo sul sito il loro nome e l'indirizzo per mandargli la vostra solidarietà, fare sentire che comunque c'è una rete di attenzione e di tutela nei loro confronti che pensiamo sia fondamentale in questo momento.
Sì, ma io vorrei anche approfittare di questo momento, diciamo questo primo momento un po' più mediatico, approfittare anche di chi ci ascolta per dire che chi volesse parlare di questa storia, chi volesse approfondire questa storia, noi ci siamo totalmente a disposizione e abbiamo gli strumenti oggi per cominciare a fare un certo tipo di discorso sulle rivolte di Modena, quindi facciamolo, impegniamoci tutti e speriamo comunque di riuscire ad avere almeno uno spiraglio di luce in fondo a questo tunnel, non tanto per noi che siamo fuori, che la libertà riusciamo a vivere tutti i giorni, ma per chi è dentro.
Noi ti ringraziamo davvero, come ringraziamo tuo fratello e i suoi compagni che hanno fatto questa scelta coraggiosa, ma appunto ringraziamo anche te, perché non è da poco comunque esporsi e far cercare di emergere la verità rispetto a tutta questa faccenda, questa brutta storia.
E ovviamente restiamo a tua disposizione per qualunque aggiornamento nelle prossime settimane. Grazie ancora Diego, e mi raccomando davvero. Un saluto a tuo fratello.
Sicuramente lo farò e porterò la vostra vicinanza. Grazie a tutti e a tutte.